Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono e ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Era da un po' che non ospitavamo una associazione a noi cara che si occupa in particolare di bambini, ma non solo. Vedremo in relazione a una malformazione che non solo crea problemi funzionali ed estetici, ma può creare e crea naturalmente, se non presa per tempo, se non affrontata, soprattutto gravi problemi anche a livello sociale, anche di isolamento. Parliamo della labiopalatoschisi, infatti una malformazione che nei paesi più disagiati colpisce circa un bambino ogni 300 nati. Noi scopriremo, cercheremo di ricordare anche a chi ci ascolta di che cosa si tratta esattamente, grazie ad un'associazione che opera ormai da anni in molti paesi proprio per cercare di alleviare, di portare un miglioramento in questi paesi, non solo però in modo puntuale, ma anche lasciando anche qualcosa di più, anche formando poi chi sul posto dovrà continuare quest'opera. E allora l'associazione, forse alcuni degli ascoltatori avranno già capito, visto che non è la prima volta che la ospitiamo, è Smile Train Italia, il treno del sorriso, un'associazione costituita da volontari, medici, specialisti in chirurgia plastica, maxillofacciale, anestesia, pediatria, infermieri ed esperti logisti. In pratica tutti coloro che possono in maniera funzionale partecipare ad una missione che vedremo anche parlando col nostro gradito ospite quest'oggi, non è semplice proprio anche dal punto di vista organizzativo, perché spesso parliamo di paesi estremamente disagiati, se non addirittura in conflitto. E allora diamo il benvenuto al fondatore e presidente di Smile Train Italia, il professor Fabio Massimo Abenavoli. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei, grazie.
Piacere di riaverla con noi, anche perché non fa mai male ricordare, soprattutto dopo un periodo piuttosto lungo in cui non l'avevamo fatto, di che cosa stiamo parlando. Io l'ho nominata, oltretutto evitando errori, vediamo se lo evito ancora adesso, labio palatoschisi, e quindi l'ho detta bene un'altra volta ancora, non ci riprovo più, invece lascio a lei il compito, effettivamente, ovviamente battute a parte, qui stiamo parlando di un argomento estremamente serio, di che cosa si tratta?
Intanto la ringrazio lei e la radio per l'affetto con cui ci seguite nelle nostre missioni, è sempre per noi un punto di riferimento e di orgoglio avere questi contatti. Diciamo, come ha detto esattamente, si tratta di una patologia, cioè un incompleto crescita e diciamo conclusione di quello che è l'aspetto anatomico e funzionale e del labbro e del palato, che crea sì una diciamo alterazione dal punto di vista estetico per quanto riguarda il labbro, ma essenzialmente un aspetto funzionale, quello sul quale bisogna intervenire, perché questi bambini con questa diciamo anomalia di sviluppo del palato non possono alimentarsi adeguatamente, vanno incontro a diciamo infezioni ripetute nel tempo delle vie respiratorie e della via uditiva, per cui hanno poi dei deficit importanti che interferiscono proprio sulla loro vita sociale, la vita di relazione, oltre ad avere una deformità, come giustamente si diceva anche dal punto di vista estetico, che li emargina e li rende ovviamente isolati in un contesto già di grave difficoltà sociale, di difficoltà economica e di diciamo assenza di quelle che sono le risorse minime in paesi questi, per esempio africani, dove noi andiamo a lavorare spesso, sono paesi bellissimi ma che hanno delle difficoltà, hanno delle diciamo proprio delle anomalie strutturali che non consentono di rendere una patologia che nei nostri paesi, nei nostri contesti è una patologia facilmente affrontabile, in questi contesti, dicevo, è una patologia drammatica.
Ecco, professore, in questo senso noi abbiamo aperto il collegamento parlando soprattutto di bambini. Andiamo a vedere meglio, allora, grazie alla sua presenza con noi, chi effettivamente sono coloro le vittime specifiche di questa patologia. Abbiamo parlato di bambini, sono solo bambini?
Dunque, questa è una patologia che si sviluppa durante un'anomalia e si sviluppa durante la fase embrionale, per cui nascono questi bimbi con questa deformità. Nei paesi, diciamo, con maggiori risorse vengono operati entro i 6 mesi, il labbro e poi il palato nei mesi successivi, poi vengono seguiti dall'ortodontista, dall'otorino, quindi tutte quelle professionalità che servono poi a rendere normali questi nostri bimbi. In questi contesti invece purtroppo noi incontriamo a volte anche degli adulti con questa deformità che sono stati emarginati tutta la vita.
Ecco, infatti questo tocca uno dei punti che abbiamo proprio accennato, che poi laddove non si intervenga, oltre a creare un ulteriore problema di funzionalità, c'è poi questo problema di isolamento, perché come spesso accade in queste situazioni dove l'apparenza conta, poi magari ecco, le persone vengono, tanto più in certi paesi dove esistono magari determinate credenze, determinati rituali, poi ecco, vengono ulteriormente emarginati da questo punto di vista. Dal punto di vista poi operativo, quello che diciamo forse sorprende o che comunque colpisce sicuramente è che questa malformazione poi a livello pratico come operazione, quella che poi voi chirurgicamente operate quando organizzate una delle vostre missioni, dura come operazione in sé molto poco, giusto?
Sì, sono operazioni che durano un'ora, un'ora e mezza e che sono diciamo di facile accesso per un chirurgo esperto. Il problema è che questi medici locali, ovviamente trovandosi in una condizione di disagio diciamo sociale e strutturale, non hanno avuto la possibilità, modo di imparare a fare queste tecniche, non hanno quella diciamo possibilità di studiare all'estero, non hanno avuto quelle che sono i minimi canoni di diciamo adeguamento professionale. Quindi è quello che noi facciamo, ecco. Portare non solo l'aspetto chirurgico e durante le nostre missioni, ma formare questi medici. Noi li formiamo sia in loco, sia li portiamo in Italia e trascorrono dei periodi diciamo di apprendistato con noi, perché questi sono medici che hanno una elevata professionalità ma non l'hanno potuta mettere a frutto, sono dei bei pezzi di marmo che non sono stati scolpiti adeguatamente.
Ecco, e per cercare di scolpirli adeguatamente appunto è anche nata Smile 3 in Italia. Ecco, entriamo più nello specifico, quando nasce, con quale obiettivo, professore?
Negli Stati Uniti è l'organizzazione più importante dedicata proprio a questo progetto di curare nel mondo i bambini con labio palato schisi. In Italia è nata nel 2007 proprio perché c'era questa esigenza di tanti medici, di tanti colleghi che volevano partecipare a queste nostre missioni. Io sono 20 anni che vado in questi paesi e siamo riusciti ad aggregare queste forze, io dico positive, perché sono in Italia il volontariato in qualche modo non è stato ancora messo ben a fuoco, ma è una forza importantissima, un'energia incredibile. Siamo riusciti a creare questa associazione che devo dire va molto bene, ogni mese abbiamo grosso modo una missione in un paese africano del Medio Oriente e, come diceva prima giustamente, anche in paesi, in contesti diciamo dove ci stanno delle situazioni logistiche che non sono ideali. Noi siamo stati in Afghanistan, siamo stati in Pakistan, siamo stati in Iraq, sono paesi dove è difficile parlare di in qualche modo solidarietà se noi non andassimo e ragionassimo con la popolazione locale, una popolazione assolutamente aperta che è felice della possibilità di lavorare insieme a dei medici stranieri.
E tra l'altro poi ci vuole anche la capacità di adattarsi a ogni singola cultura, ogni singola gente che si va a trovare in questo senso per ogni singola missione che fate. Visto stiamo parlando di missioni, vogliamo fare un piccolo schema di ciò che è avvenuto magari da poco e soprattutto di ciò che sta per avvenire in termini di missioni di Smile 3 in Italia.
Sì, noi siamo stati in vari paesi africani proprio negli ultimi mesi. Consiglio che noi abbiamo grosso modo una missione al mese E quello che è importante è, come si diceva prima, dare anche una continuità al nostro rapporto. Noi andiamo due volte all'anno in ogni contesto, in ogni paese, negli ospedali, sono ospedali diciamo importanti, universitari o ben strutturati, dove andiamo proprio per consentire ai medici di essere presenti e di formarsi. Dicevamo quindi in Iraq siamo stati da poco e ritorneremo a Nassiriya nel mese di ottobre, alla fine di questo mese appunto di giugno andremo in Kurdistan dove già siamo stati, è sempre una provincia irachena, torneremo in Gabon nel mese di ottobre, nel Benin nel mese di novembre e poi avremo l'Indonesia e tanti altri paesi.
Ecco, ma che cosa comporta una organizzare, ma soprattutto come è strutturata una missione di Smile Train Italia? Quanti sono coloro che partecipano e quanto tempo dura? Ecco, un piccolo quadro per farci capire come si muove una missione di Smile Train.
Diciamo, noi abbiamo in qualsiasi paese dove andiamo, prima abbiamo un rapporto con le autorità locali, valutiamo quella che è la situazione locale, facciamo degli accordi scritti al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Istruzione e con l'Università, proprio per essere ospiti graditi. Valutiamo quindi la necessità, facciamo una prima missione di valutazione sulla la struttura più adeguata, l'ospedale più utile per quello che è l'aspetto formativo e poi una missione si realizza con un logista che si occupa di tutta la parte diciamo organizzativa in loco, la presenza dei pazienti, il contatto con i medici locali, noi abbiamo sempre dei referenti medici che poi seguiranno i nostri pazienti, ci daranno le informazioni e raccoglieranno tutte quelle che sono le necessità future. Andiamo un gruppo di 15-20 fra medici di tutte le specializzazioni, sono delle equipe complete, infermieri di pre e post operatorio, infermieri di sala operatoria, anestesisti, insomma è un'equipe assolutamente completa proprio per mantenere un controllo di qualità, perché quello che noi facciamo in questi paesi è lo stesso che facciamo nei nostri ospedali.
Quanto dura di media una missione?
Consideri che in genere dura una decina di giorni, perché c'è da considerare anche il viaggio, in
certo.
Genere sono viaggi piuttosto lunghi e un po' disagiati.
Certo, naturalmente, e tra l'altro però vogliamo anche ricordarlo, l'avranno intuito immagino anche i nostri ascoltatori, ma ecco, voi non, i medici non ricevono nessun trattamento economico e tra l'altro per quanto riguarda il periodo, sono periodi che voi riuscite a ricavare immagino dalle vostre, chiamiamole ferie, giusto?
Sì, assolutamente, tutti diciamo il personale sanitario che partecipa è tutto, lavora gratuitamente e prendono ferie, aspettative difficili da averli, in alcuni contesti, alcune strutture sanitarie le offrono, ma insomma essenzialmente sono le ferie.
Ecco, perché noi non l'abbiamo ricordato, io non l'ho ricordato, lo faccio dire direttamente al professor Fabio Massimo Abenavoli, che oltre ad essere presidente, fondatore di Smile Train Italia Onlus, è esattamente...
Sono chirurgo plastico e maxillofacciale.
Ecco, quindi così abbiamo anche giustamente detto qualche cosa che magari i nostri ascoltatori si attendevano fosse detto. Per quanto riguarda anche proprio i pazienti, dicevate, operate in loco. Ci sono però situazioni, in particolare di bambini, che richiedono poi un'operazione invece in Italia. È vero e perché?
Sì, assolutamente. Consideri che quando noi andiamo in una missione in un paese noi troviamo grosso modo 200-300 famiglie, 200-300 bambini, che perché noi cerchiamo sempre di non avere numeri altissimi perché poverini non possiamo dargli un'attesa, una risposta. All'interno di questi contesti purtroppo capitano dei casi che sono molto gravi, che non è possibile per motivi di sicurezza e di garanzia di risultato operare in loco e quindi fa parte del nostro progetto, oltre quello di formare medici, di operare in loco, anche di portare questi casi in Italia e di operarli in condizioni di massima sicurezza nei nostri ospedali.
Ecco professore, lei ha già parlato e specificato l'importanza proprio anche della formazione dei medici, parlavamo dei blocchi di marmo che voi cercate appunto di formare. In questo senso ormai è una giovane Onlus, 5 anni per quanto riguarda l'Italia, più lunga ovviamente l'esperienza anche internazionale, però 5 anni sono già sufficienti per capire poi questi semi che sono stati gettati anche questo in termini di formazione. Voi avete un buon riscontro nei paesi in cui avete cominciato a formare il personale?
Guardi, il progetto diciamo formativo in genere è di 2-3 anni, per cui noi abbiamo già parecchi medici che lavorano e ci danno, sfutire delle soddisfazioni enormi. Le faccio un esempio dell'Afghanistan: ci stava un medico locale che praticamente operava pochissimi casi e con risultati, devo dire, modesti, e che attualmente è diventato il centro di riferimento con più di 1000 casi l'anno. E lo stesso li potrei dire in Pakistan, dove c'è un medico fantastico che ha lavorato, è venuto in Italia, è stato con noi e ora fa centinaia di casi ogni anno. Per cui abbiamo un riscontro incredibile in termini sia di professionalità sia umana, perché poi riusciamo a mantenere dei contatti con questi medici che poi li portiamo anche in altri paesi. Certo. Questo medico pakistano, per esempio, è stato con noi anche in Congo a operare, per cui si crea veramente una sintonia incredibile.
Professore, chi è all'ascolto magari si riconosce in una delle categorie che abbiamo specificato, partecipa poi alle missioni, ecco, e volesse, diciamo, provare a entrare in contatto con voi, soprattutto vedere se si può, c'è lo spazio, ecco, come a che cosa deve rispondere.
Guardi,
un candidato?
Proposte di lavorare insieme a tutti. Sul sito di SmileTrain, www.smiletrain.it o il treno del sorriso.it, ci sono tutti i contatti, possono contattare me direttamente o l'ufficio che ha delle diciamo persone proprio specifiche per questo.
Sì, molto competenti tra l'altro ed efficienti, posso confermare.
Sì, è vero, assolutamente.
Ecco, quindi in questo senso ricordo www.smiletrainall'inglese.it oppure il treno del sorriso tutto attaccato.it. Come in tutto questo, d'accordo, voi riuscite a fare tutto ciò proprio perché mettete il vostro tempo, non avete nessuna retribuzione, però in qualche modo come si sostiene, come sostiene le proprie missioni SmileTrain?
Guardi, diciamo che noi chiediamo sempre, non ci vergogniamo di chiedere a tutti diciamo un contributo. Ora per esempio c'è il 5 per 1000, per cui quello noi stiamo facendo una campagna di richiesta. Abbiamo contatti con aziende, abbiamo, diciamo, ma poi io dico sempre, gli italiani quando vedono che il progetto è un progetto importante, è un progetto serio, vero, dove i soldi non vengono assolutamente sprecati, sono i primi che partecipano. Lei considera che noi abbiamo un bilancio assolutamente certificato, che è stata la prima cosa che io ho fatto, e tutti i nostri investimenti sono assolutamente trasparenti, e quello è molto importante.
Assolutamente sì, per una credibilità naturalmente la trasparenza è il primo passaggio, quindi ripetiamo anche il sito dove tutte queste informazioni possono pure essere ritrovate, www.smiletrain.it, il treno del sorriso.it. In conclusione, professore Abenavoli, tra i tanti, lei diceva, oltre a prima ancora di SmileTrain Italia Onlus, lei aveva già un'esperienza più che decennale nei paesi disagiati in questo senso, però rimanendo allora sfocalizzati su SmileTrain Italia, vogliamo ricordare tra i tanti sicuramente momenti forti, diciamo una piccola testimonianza per far capire anche poi che tipo di rapporto, di relazione si instaura tra chi come voi medici operate e poi la popolazione.
Guardi, io le dico un esempio che mi porto appresso nel cuore veramente, ed è un bambino che io ho operato in Iraq e praticamente un paio di anni fa, e che ha avuto delle complicanze respiratorie. Sono bambini in qualche modo diciamo con altre patologie molto deboli, per cui ha avuto una complicanza respiratoria e io ero assolutamente preoccupato come tutti noi, e arrivò il padre di questo bimbo, devo dire consolando noi di questa preoccupazione, di questa angoscia, e mi regalò uno dei loro rosari, come dire, preghiamo insieme. Quindi devo dire, in un contesto di questo tipo dove un padre così preoccupato e il medico così preoccupato, si è creato veramente una forte coesione.
Noi ringraziamo di questa condivisione il professor Abenavoli, probabilmente potremmo rimanere ore per avere tutta una serie di testimonianze dirette proprio di questo tipo di rapporti che si creano poi quando si porta aiuto nel giusto modo, appunto anche tra l'altro formando il personale medico, come abbiamo potuto ascoltare. Allora io ringrazio il professor Fabio Massimo Abenavoli, fondatore e presidente di SmileTrain Italia Onlus. Auguro a lei e a tutti coloro che partecipano questa importante missione. Buon lavoro per i prossimi impegni, tanti auguri e sicuramente alla prossima volta. Grazie professore.
Grazie a voi, grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.